Modem.
Secondo parecchi studi, il congedo parentale non ha effetti negativi, ma positivi sull'economia. La Commissione federale per le questioni familiari raccomanda quindi l'adozione di un congedo parentale di 38 settimane.
Ich möchte auch noch erwähnen, dass bei der Anhörung dieser vier kantonalen Initiative.
Vorrei menzionare il fatto che, trattando le quattro iniziative cantonali sul congedo parentale, abbiamo sentito quattro gran consiglieri, rappresentanti dei cantoni in questione, per una presentazione congiunta del progetto. È uscito che la società si sta muovendo, che le nuove generazioni vogliono organizzare diversamente la vita familiare. Il sostegno a una ripartizione più giusta dei ruoli tra i genitori e integrazione nel mondo del lavoro gode di sempre maggiore ascolto.
Marktintegration von beiden Elternteilen, dass die immer mehr Gehör finden.
Ci vuole uno spazio di manovra. L'abbiamo visto con il congedo paternità. È complicato, coinvolge molti attori e implica molte discussioni. Non diciamo no al congedo parentale. È un no a un congedo oggi troppo restrittivo, per dire comunque sì al principio. Vi esorto dunque a seguire la proposta della Commissione.
Vi incoraggio veramente a seguire la proposizione della Commissione.
E il risultato finale è stato un no del Consiglio degli Stati alla proposta di Vallese e Ticino, che volevano introdurre una regola unica in tutta la Svizzera con un congedo per i neogenitori della durata di 20 settimane. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi partiamo da qui con Sabina Zanini in regia, Verena Sabo in studio. Partiamo dalla decisione presa ieri dalla Camera dei Cantoni di respingere 5 mesi d'assenza dal lavoro in tutto, con uno stipendio garantito, per mamma e papà quando nasce un figlio. Il motivo? Beh, le regole proposte erano troppo vincolanti. Le mamme avrebbero beneficiato di almeno 14 settimane, come già succede oggi, mentre i papà avrebbero avuto una quota fissa di almeno il 20% di tutto il congedo, e tutto questo era da gestire in modo flessibile all'interno della coppia. Allora, questo è il punto di partenza stamattina con le nostre due ospiti, a cui do il benvenuto. Cristina Maderni, buongiorno.
Buongiorno.
Vicepresidente della Camera di Commercio del Canton Ticino, gran consigliera per il Partito Liberale Radicale, e Vania Leva, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Vania Leva, presidente del sindacato Unia e vicepresidente dell'Unione Sindacale Svizzera. Allora, partiamo dunque dal congedo parentale, ma allargheremo il nostro sguardo anche ad altre questioni che interessano da vicino le donne nel mondo del lavoro. In realtà anticipiamo un pochino quella che è la giornata internazionale dedicata ai diritti delle donne, che cade domani, l'8 marzo. Cristina Maderni, allora, davvero erano regole troppo vincolanti quelle che sono state proposte da Vallese e Ticino? Diciamo, la politica non è disposta a darsi troppe direttive nell'ambito del congedo parentale?
Allora, direi che il risultato di ieri è un risultato, secondo me, prevedibile, nel senso che lo strumento dell'iniziativa cantonale è uno strumento che raramente fa breccia a Berna, e quindi ed è una discussione che anche a livello parlamentare, a livello di commissioni, abbiamo già fatto più volte. Secondo noi, per essere incisivi e per portare avanti dei progetti, dei punti come questo, per esempio, che è comunque una cosa importante, che penso che quasi tutti condividiamo, che bisogna trasformare quello che oggi è un congedo maternità e paternità in un congedo parentale, visto in maniera allargata e gestito all'interno della coppia. Questo dovrebbe essere fatto da chi ci rappresenta direttamente a Berna, quindi noi dobbiamo sensibilizzare quelli che sono i nostri parlamentari della nostra area, rispettivamente del nostro cantone, per portare avanti le iniziative, perché altrimenti a Berna spesso quasi sempre le iniziative cantonali vengono respinte, anche se condivise nello spirito. Per quanto riguarda questa iniziativa, diciamo che a livello cantonale del Canton Ticino è stata votata in Gran Consiglio con 43 voti favorevoli e 37 contrari, e questo già dimostra che c'era una resistenza, e io sono stata chiamata in commissione e anche lì ho dato che era troppo rigida, prima di tutto perché si parlava semplicemente di una famiglia composta da papà e da mamma, e adesso sappiamo che abbiamo anche delle altre forme di famiglia e queste non erano considerate, e la rigidità del fatto che la mamma dovesse per forza prendere le 14 settimane e le altre spestassero al padre non è più adatto ai tempi, perché ai tempi occorre essere, per la conciliabilità deve rima con flessibilità, perché a dipendenza di quello che è il datore di lavoro, di quello che è la salute della mamma, del papà, eccetera, del bambino, si deve poter gestire liberamente questo congedo.
Vania Leva, a livello nazionale ci sono altre proposte in discussione, provengono dal Canton Ginevra e dal Canton Giura in particolare, però intanto molti cantoni si stanno già muovendo con delle leggi che dovrebbero valere sul loro territorio, ma che per ora possono applicarsi solo al settore pubblico. Allora, secondo lei, quanto è importante arrivare a un'armonizzazione a livello federale, una soluzione che valga per tutta la Svizzera?
Allora, sicuramente è bene se si arriva a una soluzione che valga per tutta la Svizzera, anche perché il congedo parentale è una cosa che riguarda tutti quanti. Quello che è successo ieri al Consiglio degli Stati per me mostra che non c'è una volontà politica, perché se ci fosse una volontà politica si troverebbero delle soluzioni. La giustificazione che quanto proposto fosse troppo rigido dimostra che non si tiene conto di quelli che sono, che è la situazione quadro. In un congedo parentale, non a caso la Commissione federale per la famiglia propone 38 settimane, in un congedo parentale bisogna tener conto di quello che abbiamo oggi come congedo di maternità minima, le 14 settimane che sono necessarie per tutelare la salute e il recupero fisico della donna, della mamma. E dall'altro canto però avere un minimo dovuto per il papà o per il coniuge, se vogliamo definirlo in maniera larga, come ha detto la signora Maderni, se si vuole tener conto anche di altre forme di famiglia. Ma non è questa la questione, perché coloro che hanno votato contro e che non vogliono un congedo parentale, che è importante per far fronte al fatto che è necessaria l'integrazione fin dall'inizio da parte dei papà, li chiamo adesso così perché comunque la maggior parte sono i papà, integrarli fin dall'inizio in modo che non si ricada nello schema la mamma ai fornelli, cura dei figli, rinuncia alla carriera, è quella che lavora part time e con tutto quello che poi ne segue in termini di salario, in termini di rendita, eccetera, eccetera. Dunque il congedo parentale è importante, ma deve essere effettivamente tale da tutelare da un lato la salute e il recupero fisico della mamma e dall'altro canto integrare sufficientemente i papà fin dall'inizio nella cura dei figli.
Allora, intanto questa proposta dei cantoni Vallese e Ticino deve ancora essere discussa o deve ancora passare al Consiglio nazionale, però nella discussione di ieri sono emerse diverse cose, diversi punti, per esempio il principio di una migliore ripartizione dei compiti a casa propria e del tempo da dedicare all'accudimento dei figli raccoglie dei favori davvero di un'ampia fetta della politica e della società, così come anche la questione della conciliabilità tra la vita professionale e la vita privata. Ieri in aula, a pensarla così, c'era persino Damian Müller, abbiamo sentito la sua voce nella copertina, Damian Müller, esponente PLR, come la signora Maderni, presidente lui della Commissione della Sicurezza Sociale della Sanità. Ma Cristina Maderni, tutti d'accordo sui principi, verrebbe da dire, ma poi appunto quando si tratta di trovare dei compromessi, la destra e il mondo padronale frenano?
Ma non è quello che è emerso comunque, perché la Commissione ha detto no a questa rigidità, ma sì al concetto del congedo parentale, deve essere più flessibile. Questo è quello che è emerso ieri. Quindi capisco che oggi il codice delle obbligazioni prevede le 14 settimane di congedo maternità, ma per esempio abbiamo avuto dei casi, uno è stato anche di una deputata al Consiglio nazionale che voleva rientrare in parte prima, e noi sappiamo che oggi se una mamma sta molto bene e vuole queste 14 settimane suddividerle in più settimane, rientrando per esempio dopo 10 al 50%, non lo può fare come nel concetto del congedo pagato dall'indennità. E quindi noi abbiamo ancora dei punti e delle posizioni che sono molto rigide e che non sono a favore né della mamma rispettivamente neanche del papà. Quindi perché dicevo inizialmente l'iniziativa cantonale non è lo strumento corretto? Perché se vogliamo andare in congedo parentale dobbiamo permettere ai deputati che sono e fanno delle proposte o rispettivamente al Consiglio di federale di rivedere il concetto in generale. Quindi vuol dire considerare la famiglia, rispettivamente potrebbe esserci anche una sola mamma, comunque concedere questo congedo nella necessità della propria persona nel suo contesto, in modo che possa lei riprendere e non interrompere e non essere legata ai fornelli eccetera, ma conciliare proprio quello che è l'arrivo e la felicità della nascita di un bambino con quella che è la volontà di continuare o la necessità di continuare a lavorare e trovare una soluzione ideale.
Allora, a proposito di conciliabilità, Vania Leva, il suo sindacato Unia ha fatto proprio di questo concetto uno dei temi di questo 8 marzo, quindi della giornata di domani. Ma secondo voi bisogna per forza passare da una riduzione del tempo di lavoro per tutti?
Beh sì, in Svizzera in media si lavora 42 ore la settimana e il part-time è molto diffuso e quasi sempre gran parte è femminile. Dunque, se si vuole passare veramente per una vera conciliabilità della vita professionale e vita privata, vita familiare, e coinvolgere sia la parte maschile che la parte femminile, o comunque i genitori nel loro insieme alla ripartizione dei compiti a casa, è necessario ridurre il tempo di lavoro per tutti, in modo che, perché oggi di fatto sono le donne a ridurre il tempo di lavoro a loro scapito con il part time per poter occuparsi della cura della casa, della famiglia. Oggi in media le donne hanno 30 ore fanno 30 ore la settimana di lavoro non retribuito, e a questo si aggiunge poi il lavoro retribuito. Dunque la riduzione generale del tempo di lavoro, che poi dopo può essere definito in vari modi, ci sono varie forme di riduzioni del tempo di lavoro, è comunque uno strumento utile, necessario per arrivare a una vera conciliabilità di vita lavoro e a una vera ripartizione dei compiti tra mamma e papà o comunque tra tutti i genitori nell'ambito della famiglia.
Cristina Maderni, una riduzione del tempo di lavoro per tutti immagino che non sia immaginabile dal suo punto di vista.
Allora, dobbiamo capire cosa stiamo dicendo, nel senso che ridurre il tempo di lavoro a parità di stipendio diventa difficile e non sempre sostenibile. Quello che io promuovo è rendere il tempo di lavoro più flessibile e più gestibile all'interno dei giorni di lavoro e delle ore anche della giornata, perché ad oggi la legge del lavoro è molto rigida su a che ora si può lavorare, e quindi questo è un ostacolo per esempio nell'organizzazione del telelavoro per le mamme che sono a casa, che non se devono comunque rispettare degli orari, questo non li aiuta. E quindi rendere anche queste posizioni più flessibili, secondo me, è un aiuto a permettere sia alle mamme sia ai genitori di organizzarsi durante la giornata, durante la settimana, per poter lavorare ed avere accudire ai propri figli, che è senz'altro fondamentale.
Allora, prima di continuare nella nostra discussione, no, vedevo che Vania Leva voleva reagire, prego.
Sì, ecco, perché dalla parte dei liberali, ma anche da parte padronale, si parla subito, spesso, quando noi rivendichiamo la riduzione del tempo di lavoro, si parla di flessibilità, della necessità di maggiore flessibilità. Il problema è che la flessibilità c'è oggi ed è sempre unilaterale, nel senso che è la flessibilità domandata dalla parte padronale. E se si parla di flessibilità, bisognerebbe parlare di una flessibilità che giova anche alla parte del lavoratore e della lavoratrice, cosa che oggi non è. Quando si parla di flessibilità significa essere reperibili sempre, anche nel tempo libero o comunque in maniera molto estesa, e questo non va all'incontro di una conciliabilità di vita e famiglia, ma anche contraria a quella che è la salute dei lavoratori e delle lavoratrici.
Ma ci vogliamo permettere una domanda più personale a entrambe le nostre ospiti? In fondo, che cos'è la conciliabilità nella vostra vita di tutti i giorni? Vania Leva, prima.
Allora, io sono in una situazione sicuramente privilegiata, in quanto comunque ho una professione che è anche il mio impegno politico, dunque ho potuto fare del mio impegno sindacale la professione, cosa che per la maggior parte delle lavoratrici e lavoratori non è, e ho una situazione a casa in cui effettivamente mio marito può assumere gran parte dei compiti a casa, e questo è, appunto, no, non penso che possiamo partire dalla mia o dalla nostra situazione per rispondere a quelli che sono i bisogni della gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori, tante lavoratrici, come dicevo prima, costrette a ridurre il tempo di lavoro part time per riuscire a far fronte a tutto, devono pagare spesso anche con la propria salute, con la riduzione del salario, riduzione di rendita, questa scelta.
Cristina Moderni, nella sua vita di tutti i giorni, cosa significa conciliabilità?
Conciliabilità per me veramente significa flessibilità, nel senso che io sono un indipendente, quindi mi posso organizzare 7 giorni su 7 come riesco e come posso al meglio la mia professione. Ma per me conciliabilità è anche quello che io posso dare e permettere a chi con me lavora nello studio, collabora, e quindi da loro quello che sento è la necessità di poter avere della flessibilità su quello che sono gli orari di entrata e di uscita, sulla flessibilità di avere la disponibilità all'improvviso di poter fare qualche cosa. Questo è la loro necessità, e la necessità di poter concedere, come sono riuscita a fare, un congedo non pagato a una mia collaboratrice dopo la nascita di un bambino, ma perché tutti insieme siamo riusciti a sopperire a questa situazione, l'abbiamo voluto fare. Non è sempre evidente nelle piccole strutture, perché la signora Leva sempre guarda nella grande struttura, mentre invece il tessuto economico svizzero è fatto di piccole e medie imprese, la maggior parte sotto 10 persone, ed è qui che è la difficoltà, e quindi ci vuole un team che tutti insieme aiutiamo, e la flessibilità, quindi quello che ho detto prima, è senz'altro di grande aiuto per poter portare il bambino a scuola, poter avere l'aiuto o andare a fare la spesa, eccetera. E chiaramente la realtà, e questo la nuova generazione credo che su questo è molto avanti, è quello che è la collaborazione a casa, questo è fondamentale.
Allora, i vostri due racconti in fondo ci portano a riflettere così un po' più in generale sul ruolo delle donne dentro il mercato del lavoro, comprese le regole naturalmente che si applicano al momento dell'assunzione, gli stipendi, le possibilità di carriera. Allora, non riusciremo a parlare di tutto stamattina, però alcune cifre parlano chiaro: il divario salariale in Svizzera rimane, c'è questa differenza salariale che viene definita inspiegabile, e cioè è ciò che rimane dopo aver eliminato tutte le questioni relative alla diversità del tipo di lavoro, di settore, di formazione o di posizione. Questa parte inspiegabile resta del 7,8%. Allora, c'è una strategia nazionale chiamata strategia nazionale parità che dovrebbe, o che dice che questo divario andrebbe eliminato entro il 2030. Cristina Maderni, come si spiega l'inspiegabile, se posso permettermi la domanda?
Allora, se non sono riusciti chi ha fatto l'analisi, sicuramente non voglio essere io oggi.
Ma è pura discriminazione, l'inspiegabile è discriminazione.
Non le so rispondere, nel senso che chiaramente bisogna, questa è una domanda che bisognerebbe fare a chi ha fatto questo tipo di analisi. Quello che possiamo dire è che comunque questo inspiegabile, per fortuna, sta diminuendo nei dati statistici degli ultimi 6 anni. E quindi è da sperare che davvero entro il 2030 questo inspiegabile scompaia. Questo sicuramente. La disparità, quando è una vera disparità, non deve essere accettata, perché abbiamo nella Costituzione che c'è una parità tra uomini e donne, e quindi a parità di lavoro è giusto che ci sia una parità di salario. Questo va combattuto. Credo che comunque si stia facendo e si stia sempre più creando anche una cultura di questo tipo, no? Quindi anche questo, il sapere, il conoscere, il parlarne, il ripetere, il sollevare i casi, il combattere, sicuramente aiuta, e questo è dimostrato nel tempo. Poi è vero che non tutto sempre si può risolvere da un giorno all'altro, le imposizioni sempre non sono la soluzione, e magari questo inspiegabile in qualche maniera ha una spiegazione, ecco.
A questo proposito, Vania Leva, parliamo spesso dei contratti collettivi di lavoro, dei contratti di lavoro per settore, sono anche il vostro cavallo di battaglia naturalmente a livello sindacale, ma questi strumenti permettono davvero di annullare, o permetteranno di annullare, il divario, oppure nemmeno loro ci riescono?
Sono uno strumento importante, però vorrei ritornare un attimo sul periodo e la meta 2030. Se continuiamo con lo stesso passo come oggi, arriveremo alla parità salariale tra cent'anni, non nel 2030. E dunque c'è la necessità di agire. C'è il rapporto del Consiglio federale che sarà presentato oggi sulla messa in opera della modifica della legge sulla parità, che prevedeva l'analisi dei salari nelle imprese a partire da 100 lavoratori, dunque nelle grandi imprese, e il risultato mostrerà che la legge non è applicata come era prevista, le analisi non sono sufficienti, e dunque ci vogliono delle modifiche della legge sulla parità con delle misure vincolanti e con delle sanzioni, se vogliamo che qualcosa cambi veramente. Dunque, la signora Maderni ha detto non nell'immediato, ma neanche tra 100 anni. Dall'altro lato, i contratti collettivi di lavoro sono importantissimi, e vediamo che laddove ci sono i salari minimi giovano soprattutto alle donne. C'è la necessità di avere più contratti collettivi, soprattutto nei mestieri con un alto numero di lavoratrici, perché purtroppo vediamo che sono soprattutto nei mestieri con tante donne che i salari sono particolarmente bassi. Più il numero è alto in un settore, più i salari sono bassi, più il divario salariale è grande. Dunque la necessità di organizzarsi, questo è un appello alle lavoratrici, di organizzarsi sindacalmente affinché si possa arrivare a dei contratti collettivi anche nei tanti mestieri dove oggi non ci sono ancora contratti collettivi. Laddove abbiamo dei contratti collettivi con dei salari minimi di un livello giusto, corretto, giova soprattutto alle donne, ed è uno strumento, un ottimo strumento per la lotta contro il dumping salariale e contro le discriminazioni salariali. Torno a ripetere, oggi purtroppo soltanto il 50% delle lavoratrici e dei lavoratori sono coperti da un contratto collettivo di lavoro, e soprattutto nei settori con tante donne mancano, e qui c'è ancora del lavoro da fare.
Allora, se parliamo di carriere al femminile, spesso in Svizzera viene usato come metro di misura la proporzione di donne nelle direzioni e nei consigli di amministrazione. In effetti questi ci danno indicazioni interessanti. Da quasi 20 anni ogni anno l'Istituto Schilling di Zurigo pubblica i dati sulla presenza femminile ai vertici delle aziende. Allora, qualche numero per capire questa tendenza: nelle direzioni generali la proporzione di donne ai comandi si è moltiplicata per 6 dal 2006 a oggi, nei consigli di amministrazione il numero di donne è triplicato dal 2010 ad oggi. Parliamo chiaramente qui di vertici, quindi di persone che hanno dei ruoli di responsabilità, ma Cristina Maderni, forse il vero problema si situa proprio più in basso nella scala dei ruoli che si ricoprono in azienda. Far carriera, evolvere, assumere dei ruoli di responsabilità rimane una cosa difficile per le donne.
Allora, direi che comunque abbiamo avuto per fortuna un cambio di passo, no? Quello che i valori che lei ha dato danno una situazione in miglioramento, e quindi la sensibilità su questo tema è presente. Quello che sicuramente ha frenato e frena ancora è l'eventuale interruzione di lavoro. Questo interrompe, purtroppo la realtà interrompe il piano di carriera, questo è un dato di fatto. Rientrare nel mondo del lavoro credo che anche oggi sia ancora più difficile che qualche anno fa, perché purtroppo leggi, normative, ma soprattutto la tecnologia cambia così rapidamente che rientrare dopo uno stop di 2 o 3 anni non è sempre evidente. E questo non è una causa, né una colpa né dei datori di lavoro né della dipendente, è proprio una realtà di questo mondo che va molto più veloce che 50 anni fa. Quindi chiaro, questo è un punto che è un freno al piano delle carriere. E quello che ho constatato, ho sentito, eccetera, è che chiaramente quando possiamo avere più donne che sono alla direzione, come la signora Leva che è qua con me, o i ruoli come la rettrice di un'università, la professoressa di una cattedra universitaria, questo porta e stimola e aiuta maggiormente alle entrate di altre donne, sia a studiare questo tipo di, penso per esempio le materie tecnologiche, il fatto di avere una rettrice o rispettivamente una professoressa di cattedra universitaria aiuta, perché le donne si sentono, hanno ancora, ogni tanto qualcuna è ancora timida e non pensa di poter fare questa carriera, non ha la forza dentro, non siamo magari tutte così coraggiose, no? Quindi è chiaro che l'esempio di altre donne è fondamentale per le donne, mentre per gli uomini questo non è più necessario, è già dato di fatto acquisito già da secoli. Quindi questo è senz'altro importante, e anche il fatto che le donne possano e aiutino a coinvolgere altre donne, questo è senz'altro importante. Quello che è un dato direi positivo è che a livello di studi accademici le donne sono in alcune facoltà addirittura più degli uomini, questo ci fa sperare per il futuro.
Però Vania Leva, in questo ambito, sempre secondo il rapporto Schilling, i dati pubblicati, il settore pubblico fa da pioniere, perché invece è molto più difficile evolvere nel privato, è una cosa che constata anche lei, e poi perché soprattutto?
Assolutamente, concordo anche con quanto è stato detto dalla signora Maderni. Il problema effettivamente sono i quadri intermediari che spesso mancano, e mancano perché, per tutte le questioni che parlavamo prima, perché le donne sono quelle che riducono il tempo di lavoro, sono quelle che rinunciano alla carriera per poter accudire famiglia e casa, e questo ha un risvolto non solo sui salari ma anche sulla loro carriera, perché effettivamente chi lascia parzialmente o completamente il proprio posto di lavoro diventa poi difficile far carriera e poi assumere anche dei posti di direzione più alta. Effettivamente il rapporto Schilling mostra un miglioramento, però dobbiamo tenere, e per fortuna che c'è un piccolo miglioramento, ma bisogna tener conto che anche in confronto confronto, che le aziende analizzate sono soprattutto le grandi aziende, e che se facciamo il paragone di una simili analisi con già solo i paesi intorno a noi, Francia, Italia, il numero sono il doppio di quelli che sono in Svizzera. Dunque effettivamente c'è tanto da fare. Penso che nell'ambito pubblico la questione anche delle quote comunque è uno strumento utile, non tanto perché poi alla fine le donne vengono scelte a causa delle quote, ma le quote sono uno strumento un po' di pressione e anche di sensibilizzazione, perché spesso le donne non viene neanche riconosciuto il potenziale esistente che c'è. E dunque c'è ancora anche qui tanto da fare, e penso che l'8 marzo è un momento anche per, bisogna tematizzare questi e lavorare a questi temi tutto l'anno, però gli appuntamenti come l'8 marzo, 14 giugno servono a far pressione, a rimettere in luce, in evidenza quelli che sono i problemi di tutti i giorni, e serve anche alle donne a scendere insieme in piazza e vedere che non è una questione, un problema individuale, ma un problema collettivo.
Ci resta un minutino prima di chiudere, volevo ancora una riflessione di ciascuna delle nostre ospiti. La prossima settimana ci sarà un'elezione in Consiglio federale per sostituire una donna, Viola Amert, del Centro. I candidati ufficiali sono due e sono uomini. È nell'ordine delle cose che venga eletto un uomo questa volta. Tra l'altro ci ricordiamo tutti del polverone sollevato dal ticket 100% femminile 3 anni fa. Cristina Maderni.
Diciamo che per questa sostituzione non c'è stata la corsa alle candidature, purtroppo le donne non si sono candidate, la situazione di questo dipartimento non è facile, abbiamo avuto una donna comunque che ha avuto il coraggio per la prima volta di dirigerlo, e questo le fa onore. Questo è un handicap, ma credo che sia un handicap di questa situazione particolare, e quindi è questo il motivo per cui abbiamo due ticket maschili, non perché non si voleva trovare una donna.
Vania Leva?
Trovo che la situazione è cresciosa, e è peccato che le donne del partito di centro non si sono messe a disposizione, ma è anche vero, e questo lo si vede, che sembra una cosa naturale e non troppo grave se c'è un uomo a seguire una donna. Anche ieri in un importante quotidiano della Svizzera tedesca, riguardo alla successione del presidente, del sindaco della città di Zurigo, che è stata una donna adesso per oltre 10 anni, gli articoli vanno nella direzione: beh, adesso deve seguire un uomo. Ed è un po' fa sorridere, per non dire piangere, visto che per 100 anni abbiamo avuto dei sindaci uomini, per un periodo c'è stata una donna, e sembra chiaro che deve seguire un uomo, e non può essere di nuovo una donna. Dunque, allora, c'è ancora un sacco da fare.
È anche chiarissimo che la discussione, il dibattito, il confronto di idee non finisce qui, ma io ringrazio le nostre ospiti, ringrazio anche voi all'ascolto. Modem torna lunedì, intanto una buona giornata.